registrazione sia audio che con GoToMeeting e poi dopo. Vabbè, è ridondante, semplicemente non l'ha considerato. No, vi dicevo che avevo inserito online quindi queste slide, ricapitolando, direi che ne abbiamo parlato ipotizzando che avessero questi nostri destinatari delle caratteristiche un po' speciali, no? Quindi vediamo se riesco a andare giù velocemente, quindi ci chiederemo che cosa dovremmo usare, la lezione o quindi o la presentazione, insomma, faccia a faccia, oppure tutta una serie di strumenti diversi, anche perché vedete, abbiamo parlato così, abbiamo fatto questa ipotesi di diverse generazioni, se ne parla tanto. Baby boomer, che sono io, e poi abbiamo parlato della tendenza a utilizzare i nostri strumenti secondo uno stile build, no? Quindi ognuno con i propri strumenti sempre presenti. E baby boomer, generazione XY, scusi, e poi abbiamo parlato della generazione Z, quelli do del dopo 2000, che sono completamente connessi. E poi abbiamo detto che dobbiamo così anche un po' confrontarci con una serie di credenze che noi abbiamo sui nostri interlocutori, i nostri utenti, che riguardano il fatto che sarebbero meno interessati ad avere rapporti sociali e nello stesso tempo sarebbero più bravi nel fare più cose contemporaneamente e avrebbero così questa capacità di utilizzare in modo quasi innato i computer e di sistemarli, ecco. Maier ci dice no, sono miti perché in realtà non risulta che siano più bravi a fare multitasking, non risulta che sappiano veramente utilizzare i computer e il mobile in modo maturo e però, insomma, aspetto positivo, sembra che comunque no, la tendenza a socializzare e utilizzare le persone, non soltanto gli strumenti, sia diffusa, quindi possiamo, cioè comunque la gente ha piacere di interagire con altre persone, non soltanto con le macchine e con gli strumenti. Quindi, ecco, poi avevamo così parlato della Greenfield, un po' provocatoriamente, vi ricordate, lei dice, beh, sono diversi i ragazzi di oggi e sanno fare tante cose diversamente, hanno imparato a farle con gli strumenti comuni, la televisione, i videogiochi. I videogiochi sono una palestra per il coordinamento, per fare più cose insieme, appunto, per mettere insieme informazioni. Quindi c'è stata una crescita anche cognitiva, soprattutto per le abilità visospaziali. Questo è importante? Beh sì, perché sempre più il nostro mondo è multimediale, pieno di informazioni anche visive da interpretare e quindi insomma è importante che ci sia una maturazione, uno sviluppo anche delle capacità visospaziali. Andiamo avanti, quindi tic tic. E poi avevamo cominciato a vedere una prima ricerca che entra nel particolare, ci dice, beh, allora queste sono le prime cose da tenere presente quando vogliamo rivolgerci a questi adolescenti, ma non solo, perché l'ipotesi è che questo tipo di elaborazione, questo tipo di esame dei testi, dei materiali, sarebbe utile. Certo, agli adolescenti, ma poi anche a tutte le persone che hanno una capacità di lettura limitata, che come vedremo sono di tanti tipi, sono di tante età, di tanti tipi. Quindi produrre dei testi, produrre delle presentazioni orali, no, che tengano conto delle difficoltà di elaborazione delle persone che abbiamo di fronte potrebbe essere utile per tantissime persone. Questa è un po' la scommessa che fanno in tanti che si occupano di comprensibilità dei testi. Quindi, bla bla, insomma, non vi ripeto queste informazioni. Comunque, diciamo, per esempio, questo questa lista, no, è un primo pezzetto di una proposta di griglia per valutare le informazioni, per produrre e poi valutare le informazioni che ci troviamo di fronte a voler comunicare. Problema, tra l'altro, che riguarda i testi, le news online in quel caso, ma riguarda anche i video che a volte sono difficili da seguire, che noi guardiamo soltanto un pezzettino, no? Questo è un po' il problema anche dell'e-learning, no? Cioè, come facciamo a sapere che le persone apprezzano e seguono e leggono delle presentazioni lunghe di 2 ore? Si può vedere un video di 2 ore? Insomma, con un po' di fatica, giusto? Ma e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliarlo in pezzettini? Beh, si può confidare sulle capacità autoregolative degli studenti che si interrompono, magari vanno a prendere un caffè, poi tornano e recuperano, no? Cioè, non è detto che avere un video di 2 ore significa guardarlo per 2 ore di seguito. E però ci vuole chiaramente un controllo del processo, giusto? Cioè, non abbandono, ma faccio una sosta. Mi fermo quando c'è bisogno di riflettere o non ho capito qualcosa, sono indietro al riguardo, quindi non è detto che la lunghezza di per sé sia negativa, perché lo studente autoregolato, l'adulto autoregolato, sa quando fermarsi e perché. Il problema è che anche iniziare, no? Cioè, se io vedete qui c'è una playlist di alcune presentazioni di TED, no? Quindi talks, presentazioni da insegnanti ispirati, magari interessante, però quanto dura? Un'ora? Ah, non ho tempo, lo vedrò in un altro momento, magari mi salvo il link, no? Però non affronto neanche. Questo un po' spinge i vari sistemi di formazione a distanza, tra cui MOOCs, per esempio, a fare delle presentazioni video che noi sappiamo interessano, piacciono, coinvolgono, eccetera, ma brevi. Perché io posso. Allora, se vedo che il primo teacher qui fa una presentazione di 3 minuti, posso anche vederlo subito, ok? Cioè, dipende anche poi dall'impegno, disimpegno, no? Però ci possono essere tanti fattori che fanno sì che in questo momento proprio dica no, non lo fate. E poi magari non lo farò mai, no? Cioè, allora io mi voglio rivolgere a un genitore, diciamo, con capacità di lettura, di ascolto un po' ridotte. Gli devo dare delle indicazioni per il trattamento, non so, delle visite, ecco. Come faccio a trasmettere queste indicazioni, questi consigli, ma anche queste regole? Anche video va bene, no? Però tenendo presente questa difficoltà a cui non c'è una soluzione unica, no? Come faccio? Fermo, faccio più piccolo, faccio pesare, gli do un PowerPoint con anche tante figure per renderlo attraente, per far sì che lo guardi. Ecco qui, problema. Ecco, quindi anche i video, se detto, vengono guardati solo per un periodo di tempo ridotto, però non sappiamo se dopo c'è una ripresa, no? Quindi punto interrogativo. Vi ho citato queste ricerche fatte con chi si occupa di usabilità e che usano queste macchine per il tracciamento dei movimenti oculari. Cosa guardo in questo momento? Cosa mi interessa? Allora, e per quanto tempo lo faccio? Lo faccio attentamente? Abbiamo cominciato a vedere, ne riparlerò anche dopo, fra un pochino. E, qual è il tipo di lettura che viene messa in atto quando ci si trova di fronte a un testo su schermo, ma non solo, poi vedremo sullo schermo anche un testo, no? E quindi voi vedete questa figura, vediamo se il mio mouse si vede, sì. Allora, vedete, anzi, c'è uno strumento di disegno, non vorrei fare cose troppo spiritose e poi dopo lui si arrabbia. Vabbè, evidenziazione. Ecco, la tendenza, ho preso un evidenziatore giallo. Vedete che il lettore, no, giallo, era meglio se era un altro colore, insomma. Il lettore, no? Inizia in alto a sinistra, primo paragrafo, legge, poi torna indietro, scende un po' giù per vedere se trova l'informazione di interesse. Poi fa un'altra lettura orizzontale un po' più breve e poi torna e poi va giù e dove si ferma? Si ferma presto, eh? Cioè non va mai, insomma, va poco, questa è una media, no? Questa è una mappa del calore. Il rosso indica le parti che sono viste di più, giallo un po' meno, e il blu ancora qualcosa, e poi ci sono delle zone in cui non viene visto per niente. Questi qui sono delle figure riassuntive, no? Che hanno tanti soggetti, c'è cioè una media del loro comportamento. Ecco, allora, ora vediamo se riesco a abbandonare questo strumento di disegno. E allora questo pattern F è stato trovato da un ricercatore, vedete che si chiama Nielsen, uno dei primi, insomma diciamo uno che lo fa per mestiere, lo fa sistematicamente, di esaminare il tipo di comportamento che noi abbiamo quando ci troviamo a leggere un testo. In questo caso appunto ci dice che non tutto viene letto, no? Quindi noi come esperti di istruzione, come esperti di divulgazione, di informazione, dobbiamo tener conto di questa tendenza a considerare soltanto parte dell'informazione. Pensate quando ci troviamo di fronte a un muro di testo tutto pieno, senza paragrafazione, senza niente, no? Il lettore screma da sé quali sono le informazioni interessanti, importanti. Invece bisognerebbe essere noi, no? A trovare un formato che ci garantisce che ha ricevuto quelle informazioni che ci sembrano rilevanti. Vediamo se. Allora, mi sa che mi sta dicendo che non posso andare avanti. Condividi qualcos'altro. Condividere, vedrai, lasciare. Scusate se parlo bruciato, adesso zitta. Ecco, il mio scopo sarebbe adesso andare avanti con la condivisione. Abbandonare questo strumento di disegno, ma posso anche tenerlo se la cosa lo offende, soltanto vorrei andare avanti. Vediamo se. Bene, ok, cancella tutti i disegni, vediamo se ora. No. Così? No. Avere molta pazienza con i cosi, con gli strumenti, cancella tutto. Anche voi volete disegnare, se volete vi metto anche. Allora, modalità normale. Così? Bene. Oh, grazie. Allora, questo qui è il fold, è un'altra pagina in cui viene rappresentato con la riga orizzontale, vedete il fold, la piegatura. Ecco, quello che si vuole sottolineare qui è che la maggior parte delle fissazioni sono nella prima pagina e poi dopo c'è come una sensazione che tanto, cioè, abbiamo già visto tutto. E quindi si rimane, si smette di guardare. Dopodiché, qualche volta si fa invece la lettura, come in questo caso vedete, c'è una condivisione concentrazione in una lettura di quasi ogni parola, perché è ben segnalato, ben strutturato, allora si trova l'informazione e lì c'è un'attenzione importante. Vabbè, quindi. Concludevo con quest'altra citazione di un articolo su Slate in cui si prova invece che tendiamo a non finire gli articoli, cioè a leggerne soltanto una parte, e comunque anche dopo averne letto una parte li condividiamo. Condividi qualcos'altro. Bene, commenti? Quindi insomma, a parte questa presentazione che voi avete già trovato, no, su Moodle, per cui in Moodle comunque io inserisco tutti i materiali che noi facciamo insieme, faccio io, eccetera. Ora facciamo l'ipotesi che ci incontriamo le prossime volte, pertanto comunque no, il materiale registrato là va lì. Sto perdendo il controllo, ma forse ancora un po' vado avanti con questo sistema. Vedi, lui è stato bravo, ha fatto tutto da solo. Allora, il secondo argomento di cui volevo parlare oggi, per così definire, concludere quasi il ragionamento sui nostri destinatari, insomma, scusate, vado a cercare un bicchiere d'acqua. Dunque, quello che volevo riflettere, analizzare un momento riguarda il multitasking, ok? Il multitasking perché ci interessa? Perché può essere uno dei fattori che interferiscono un po' con la nostra comunicazione nei confronti dei nostri utenti. Qui, insomma, potete vedere in questa foto, è abbastanza paradigmatica, no? L'effetto che può avere la possibilità di utilizzare il proprio computer quando si assiste a una conferenza. Sempre più è possibile trovare persone che seguono la lezione e contemporaneamente utilizzano il proprio computer per fare qualcos'altro, magari qualcosa di collegato alla presentazione, ma alcune volte anche non particolarmente collegato alla presentazione, come in questo caso qui. Ecco, allora vi volevo raccontare in breve un'indagine che avevo fatto. Che ho svolto, ero partita dalla constatazione che certo tutti noi, no, abbiamo avuto delle situazioni in cui ci siamo un po' distratti in classe, magari giocando con i nostri compagni, facendo, chiacchierando, oppure non so, anche prima che ci fosse il computer, insomma, il discorso è che era possibile, no? Cioè uno si portava delle cose altre da leggere. Immagino che fosse più un comportamento che si teneva, non so, alle superiori o addirittura alle medie, no? Che in certe ore, insomma, diciamo, ci si sollazzava con degli strumenti. Ora però con il computer è veramente molto possibile, cioè ci sono delle alternative estese, no? Per fare altro, per fare altro in classe. Allora, cosa succede? Un bene, un male, va bene, no? Dicevamo che La gente pensa che i giovani di oggi siano più abili nel fare molte cose contemporaneamente. Comunque il problema c'è perché molte persone ritengono di dover fare multitasking. In che senso? Per esempio noi, contraddetemi se sbaglio, spesso pensiamo di dover fare, di essere sempre disponibili, cioè mi chiama qualcuno, io adesso avevo messo il cellulare in silenzioso, però qualcosa è sfuggito, ho ricevuto dei ding ding e sono preoccupata perché ho detto, beh, oddio, se non rispondo subito che cosa può succedere? Infatti, non è successo niente, ma per dire no, ora lo chiudo in un cassetto così non lo sento, ma è una presenza sociale, anche sociale, che è molto presente, una presenza presente, insomma, lo dicevo la stessa, ma abbiamo così un po' il bisogno, no, di vederlo, di controllare. Allora avevo visto, no? Lo vedete la faccia del signore? Questo si chiama Tim Ferriss, vediamo se riesco a renderlo un po' più evidente, non che si debba vedere lui, insomma, però per capire se vedete la visualizzazione sullo schermo. Allora ero partita da questa constatazione che è sempre più facile e da questo articolo di Tim Ferriss che tiene un blog che si chiama Experiments in Lifestyle Design. Tim Ferriss era andato a sentire una conferenza e aveva visto appunto qualcosa di simile alla slide precedente, no? In cui voi cosa vedete?
A me si è bloccato, non so se sono solo io col PowerPoint, non ho idea.
Siete
Mi si è
bloccati?
bloccato.
Ve lo potete
Non
muovere? No?
so, c'è il bloccato.
No, adesso non lo vedo.
Lo vedete?
Vedo.
C'è un signore in maglietta. Un po' sì, un po' no,
No, si
insomma.
vede solo la prima slide. Una
Sì,
foto,
esatto,
vedo.
c'è l'ultima slide.
Allora, forse. Ah, ok, vediamo. Allora, io sto vedendo multitasking. Perché mi manda delle cose minacciose. A chi ci rivolgiamo? Le potrei anche chiudere, ora ho paura di cose. Ecco. Adesso ho aperto un altro PowerPoint. Vabbè, diciamo ora così tra parentesi che dedicherò la settimana a vedere se riesco a usare Team, se con Team le cose vanno meglio. Questo GoToMeeting è un po'. Allora, mi dice la mia app è visibile agli altri, quindi voi qualcosa dovreste vedere. E
Adesso
dovreste.
vedo tutte le slide in
Benissimo.
cronologia, dico.
Ecco, questo lo vede? Sì. Adesso il Team Ferris.
Selezionare il tu. Sì,
Sospendi
ho
condivisione.
visto. Sì.
Posso cambiare cosa condivido, ma dovreste vederlo. C'è qualcuno che non vede il Team Ferris e il multitasking virus? No? Vedete tutti? Non che sia particolarmente importante, ma per capire che cosa riusciamo a fare insieme, a condividere sullo schermo. Allora, insomma, vabbè, se no vi racconto. Tanto questa storia qui non si basa neanche tanto sulle figure, sugli aspetti visivi. Il Tim Ferriss sul suo blog scrive che è andato a una conferenza, scusate, è andato a una conferenza e in questa conferenza ha visto che la maggior parte delle persone faceva altro, seguiva il proprio computer, il proprio mobile e chattava, scriveva, leggeva correlazioni di tutto. Quindi ne aveva parlato sul blog e gli studenti, che anche loro avevano partecipato a questa conferenza, avevano reagito a quanto aveva messo sul suo blog, alla critica, dicendo che loro però erano capaci di fare più cose contemporaneamente, in modo diverso rispetto a chi, insomma, le persone grandi, vecchie, insomma, più mature, diciamo, meno abili perché meno abituata a utilizzare questi strumenti. E quindi cosa dire al riguardo? Dunque, come prima cosa, il fatto che molte ricerche ci danno dei risultati tipo questo. Vedete, questo, spero che lo vediate, questo grafico a barre sono i risultati di una ricerca condotta da Hambrook e Gay, ma non importa insomma il nome, tanto la vediamo soltanto così, di sfuggita, diciamo. Allora, qui questi dati si riferiscono a una ricerca che è stata fatta all'università. All'università metà dei soggetti potevano tenere aperto il proprio laptop e metà invece lo dovevano tenere chiuso, ok? E quindi sono stati osservati, è stato fatto un'osservazione del loro comportamento e poi anche hanno fatto dei test di ricordo, di apprendimento delle informazioni. E cosa hanno visto? Hanno visto che, dunque, questa è la rappresentazione di chi l'aveva chiuso e questa è la rappresentazione di chi l'aveva aperto. E ci sono dei test di ricordo e di riconoscimento, ok? Quindi, il grigio scuro scuro è il totale, vabbè, non ci interessa. Sì, comunque anche il grigio scuro scuro ci dice che chi aveva il laptop aperto ha dei risultati più bassi di chi aveva il laptop chiuso. Cioè, loro trovano due tipi di risultati. Uno, riguarda il fatto che chi aveva il laptop aperto in parte seguiva la lezione, cercava informazioni che si riferivano alla lezione, in parte invece faceva altro, cioè probabilmente faceva multitasking, cercava di seguire la lezione e di fare qualcos'altro contemporaneamente. E metà, quindi metà seguiva, metà invece apparentemente non seguiva. E poi gli altri soggetti invece avevano il computer chiuso e quindi insomma in teoria almeno seguivano la lezione. Ecco, quindi vedete che nel test di ricordo e di riconoscimento, che sono il grigio più chiaro, è questo immagino, questi due, che poi sono sommati e ci danno il punteggio totale, c'è un effetto migliore del tenere il computer chiuso sul tenere il computer aperto, cioè ci si ricorda meno, ci si distrae di più. Ma cos'è il multitasking? E va sempre così male, cioè il multitasking è la ricerca, il tentativo di svolgere dei compiti contemporaneamente. Contemporaneamente oppure più probabilmente sempre in rapida successione, perché fare due cose contemporaneamente per noi non è possibile, cioè il nostro cervello non è costruito in modo da fare insieme delle cose, a meno quando, sempre, non si può fare niente insieme, sì, si può, non si può fare bene due cose contemporaneamente se non le abbiamo automatizzate. Cioè ormai noi possiamo camminare e conversare, giusto? Possiamo forse ascoltare e prendere appunti, cioè possiamo fare delle cose contemporaneamente, magari c'è stato un lungo periodo in cui abbiamo imparato a farle e quindi in quel periodo non era possibile, ma poi lo è diventato, cioè noi possiamo imparare. Pensate alle dattilografe, ammesso che esistano ancora, forse nei film, no? la dattilografa riesce ad ascoltare e a fare contemporaneamente, magari anche a parlare, perché ha automatizzato il gesto. Alcune volte si può fare perché il compito è relativamente semplice, altre volte si può fare perché invece è molto diverso. Appunto, se sono un pianista esperto, posso suonare mentre parlo con qualcuno, forse io no, ma qualcuno che è veramente esperto lo può fare. Posso imparare a farlo, posso esercitarmi a fare due cose contemporaneamente, però non è detto che sia vantaggioso, perché comunque fare due cose insieme, siccome richiede sempre quella risincronizzazione, no? Tra l'ascolto e il prendere appunti, tra l'ascolto e rispondere o seguire un altro testo, no? È molto complesso e ha un costo cognitivo. Ci vuole più tempo perché devo lasciare un compito per passare a un altro ed è possibile che ci sia un'elaborazione più superficiale. D'altra parte, e infatti viene molto criticato. Si è visto che inizia sempre prima, si è visto che è irresistibile, cioè non riusciamo a stare più di tot tempo e di pochi minuti senza controllare il nostro computer, il nostro telefonino. Quante volte osserviamoci, non siamo consapevoli probabilmente, no? Quante volte controlliamo di aver ricevuto delle notifiche, di aver visto se ci sono delle differenze rispetto a com'era lo status prima. E quindi interferisce con l'apprendimento. D'altra parte, dicevo, è un'abilità. Anche, no? Cioè, mi viene anche richiesta, non è che sempre sono io che scelgo di farlo. Spesso il mio datore di lavoro mi può chiedere di fare più cose contemporaneamente, no? E quindi esercitarsi, essere capaci di fare non tanto lavorare in simultanea, perché quello vi dicevo è praticamente impossibile, no? Ma imparare a switchare da un compito all'altro in brevissimo tempo, per quanto costoso perché mi richiede più fatica, posso imparare a farlo. Qui parlo di marshmallow test, l'avete mai visto? Ora non riesco qui a vedere su YouTube perché non voglio provocare il sistema, ma il marshmallow test lo trovate anche su YouTube facilmente, un filmato in cui c'è questa rappresentazione molto divertente che vedete una bambina piccolina a cui viene chiesto un compito, viene chiesto una prestazione di controllo, di autocontrollo, ok? Cioè le viene detto, guarda, questo è una caramella, un marshmallow, la puoi mangiare, ma subito, ma se aspetti un minuto te ne do due. E quindi poi dopo, diciamo, c'è stata tutta questa osservazione del comportamento dei bambini, no? Che non hanno capacità di resistere a una tentazione, però di fronte alla possibilità di avere due caramelle invece di uno, si sforzano di resistere, alcuni cedono, alcuni no, così. Allora, questo è un test di autodisciplina. Posso io controllare il mio comportamento e resistere a un telefono che vibra, perché ci sono dei compiti più pressanti e più pertinenti che devo svolgere immediatamente. Vedremo, no? Cioè, noi, non so voi cosa ne pensate, ma siamo in una fase in cui penso che ancora non ci siamo resi perfettamente conto che lo strumento richiama la nostra attenzione continuativamente. Ma è comunque possibile, no? Ci sono già esperimenti che hanno studiato l'effetto di un training per un miglioramento di strategie di autoregolazione nei confronti dei nostri computer. E d'altra parte ormai è inevitabile che questa sia un po' la strada, piuttosto che portare via il telefonino ai ragazzi quando entrano a scuola. Ora poi non c'è problema perché se non ce l'avessero il computer non potrebbero neanche seguire nessun tipo di formazione, no? Però fino all'anno scorso diciamo che la tendenza era quella di eliminare il computer, no, scusate, cioè far sì che i ragazzini che arrivavano a scuola, no, dovessero consegnare, dovessero mettere via il loro computer. E quindi il ragionamento che facciamo in questo momento, noi siamo un po' in una bolla sospesa perché invece c'è una valorizzazione dei nostri strumenti, no? Chi non ce l'ha non riesce a fare lezioni online, eccetera. In una situazione, diciamo, normale, forse cambierà adesso con questo nuovo modo più maturo di gestire gli strumenti. In una situazione, diciamo, normale, io ho sempre a disposizione il mio mobile e più può succedere che entrino in causa tutta una serie di bisogni emotivi, sociali, che mi portano al pensare ad altro rispetto a quello che dovrei seguire e vedere. Ma si potrebbe dire, concludendo questo argomento, che non sempre il multitasking deve essere inevitabile e non è detto che sia distraente, può essere invece che ci siano delle forme di multitasking produttivo, utile. A questo proposito, avrete visto che sul sito c'è su Moodle c'è un link a una lezione di TED in cui si parla invece di forme di multitasking produttivo, un multitasking un po' in un altro senso, e vi direi però se riuscite a guardarlo, tanto dura 20 minuti, quindi magari se riuscite a guardarlo, poi domani ne discutiamo un attimo. Non è che bisogna, cioè lo potete ascoltare così senza particolare attenzione, no? È così un suggerimento, è la proposta di un modo diverso di vedere queste problematiche e di interpretare i vantaggi e gli svantaggi dell'uso dei nostri strumenti mobile. Ti è capitato di considerare come utilizzate o in classe vostra, all'università, no? Come vengono utilizzati gli strumenti durante l'ascolto delle lezioni. No, non avete un'opinione in merito, non vi è parso che ci fosse. Dunque, voi siete della magistrale, siete grandi, no? Sì. E quindi, non so, forse, vabbè, insomma, sì, comunque siete nati col computer, giusto?
Più o
Siete nati.
meno,
Siete
io
grandi.
sono del 93,
97.
non ho particolare, diciamo, interesse nei confronti del telefono quando seguo le lezioni, sinceramente.
Ecco,
Anche
bene,
perché so che non riuscirei a fare entrambe le cose, ma lo riconosco apertamente.
ecco, e quindi lo spenge, cosa fa? Lo
E no, lo metto in silenzioso.
mette in silenzioso.
Ma non lo tengo sul tavolo solitamente o.
Niente, non è tentata proprio. Dura.
In
Ecco.
pausa poi lo prendo.
Sì, e voi cosa? Allora, vi vedo, cioè vi vedo, quindi questo è un controllo dall'alto, no, non vedo tutti però, quindi, ma però, insomma, immagino l'indizio è che se siete qui, siete così per ascoltare, quindi al di là così, della distrazione è un po' legata anche al fatto che magari uno un argomento non è tanto interessato oppure, come dire, la fatica, no? Perché ascoltare tanto tempo una presentazione può creare poi così una distrazione causata dalla stanchezza, dal fatto che ci sono altri pensieri, altre cose da fare.
Ma ad esempio, tipo, io uso il telefono, magari se non ho il PC in parte, per magari cercare un'informazione che mi serve per capire meglio, non so, una informazione che io ho ricevuto o in classe o anche attraverso un altro mezzo, come ad esempio la televisione. Non so se
No, certo,
mi
questo
capite.
però non è un multitasking negativo, no? Perché le informazioni sono integrate, no? Uno sente parlare di un fenomeno, non sa cos'è, ormai abbiamo il cellulare che praticamente ci dà tutte le informazioni, no? Dice, trovo Wikipedia che mi spiega che cos'è. Questo è funzionale alla comprensione, no? Multitasking, diciamo che chiaramente, che molto evidentemente può essere uno svantaggio, è quello per cui io vado a cercare sul telefonino come cucinerò i broccoli che ho comprato per cena, no? E d'altra parte è un'esigenza vitale per me quella, e quindi mi sento obbligato a farlo nel momento magari sbagliato. Insomma, ora senza esagerare, i broccoli insomma forse sono eccessivi, no? Però ecco, io per esempio avevo fatto questa indagine e avevo trovato che erano soprattutto gli strumenti social, no? Che causavano un po' di disattenzione, nel senso che erano sempre accesi i cellulari per ricevere notizie dai propri compagni, quindi cosa si fa stasera, usciamo, no? Cioè seguire un'informazione sociale senza la quale ci si sentiva fuori però, no? Quindi che creava un disturbo abbandonare e non seguire. Quindi più cioè avevo cominciato a fare questa ricerca, convinta che la distrazione sarebbe stata causata dai giochi, non so se poi con Facebook. E invece avevo trovato che no, invece no, non erano quelli, ma erano i messaggi sociali che stimolavano ad avere sempre un occhio sul cellulare. E poi però avevo trovato anche che c'erano tante strategie costruite dalle persone per vedere queste informazioni quando non davano troppo fastidio, no? Cioè, non bisogna pensare che multitasking è sempre negativo, uno anche si disciplina e dice, vabbè, guardo mentre sto studiando, guardo alla fine della mezz'ora, oppure lo metto di là, no? Ecco, ho sentito di tutto, metto il telefonino nell'altra stanza, così sono sicura che non lo guarderò. Quindi, però, insomma, e poi anche bisogna tenere presente, ci sono contesti in cui disturba molto, altri in cui disturba molto meno, no? Però, certo, pensate, mettetevi voi nei panni dell'esperto che deve dare delle indicazioni ai propri clienti, e i propri clienti gli guardano il telefonino in faccia, no? Fino a che punto arriva quell'informazione? Viene capita? Verrà poi ricordata? Verrà seguita? Diciamo che la probabilità si riduce un po', no? Rispetto a delle situazioni in cui invece sembra almeno che l'attenzione sia rivolta proprio così in modo esplicito all'ascolto, no? Quindi ci preoccupiamo? No, però insomma è una possibilità, no? Che succeda, che ci sia una distrazione, non possiamo dare per scontato, ecco, che l'informazione sia arrivata, anche perché magari in un contesto scolastico so fare un test di memoria, bla bla bla, in un contesto di servizio, di vita, non è che io posso fare un test di comprensione, no? Ai miei clienti, devo raccogliere poi degli indizi un po' impliciti che mi dicono sì, ascoltato, avrà capito, si ricorderà e quindi insomma chiaramente no, io come persona che informa, consiglia, eccetera, devo così tener conto un po' di tutte le possibilità. Ecco, e adesso se non siete stanchi, continuo con questo argomento, riprendendo un attimo il discorso dei pattern di lettura. Volete fare una pausa? No? Dunque, io
Buon.
non so neanche che ore sono qui. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, vista, dunque, vediamo se mi riesce. Allora. Oh, dunque, mi piacciono molto a me le ricerche sull'usabilità. E allora ve ne racconto un altro paio, poi basta, dopo non ne parlerò mai più. E dunque, il pattern F. Abbiamo già accennato alle ricerche che cercano di stabilire quali sono le parti di testo e di schermo che vengono fissati più frequentemente, elaborati di più. Allora, appunto, avevamo già visto il pattern F. Questo lo condividiamo? Io credo di no, vero? Riprendi condivisione. Sì, ora sì. Adesso vedete un pattern F? Sì, beh. Quindi allora abbiamo già parlato di cosa succede, di come si legge, no? Secondo questa descrizione e qui vedete una rappresentazione, adesso ve la racconto perché è un po' chiassosa. Allora, intanto questo articolo qua è pubblicato su un laboratorio di usabilità che fa esperimenti appunto per dare indicazioni su quali sono gli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione quando si vuole produrre un testo, un web, eccetera. Allora, questa ricerca qui, di cui io ho preso solo le figure sostanzialmente, è stata pubblicata nel 2009 da Shrestha e Owen. Cosa fanno Shrestha e Owen? Vogliono vedere se c'è una differenza nella lettura di un testo su una sola colonna, su due colonne, un blocco intero più largo. E il blocco con delle figure, vedete, rappresentate dai quadratini bianchi. Cioè, allora, se io vi do un testo in cui vi voglio vendere, o vi voglio, beh, loro chiaramente si occupano soprattutto di vendite, no? Però, a noi invece interessa, per esempio, più la divulgazione. Allora, se io voglio dare ai miei clienti, ai miei utenti, ai miei studenti, un manifestino di pubblicità a progresso, beh, come ci si lavano le mani, in questi giorni ne sono passati tanti, no? Ecco, per cui è la prima cosa che mi viene in mente. Allora, come ci si lava le mani? Qui immaginatevi che vi do un testo scritto, testo scritto qui in una colonna, in due colonne, in una colonna grande, oppure in una colonna a corno, anche le figure, eh? Se quale di queste presentazioni sarebbe migliore per assicurare una elaborazione completa ai miei studenti? Voi su quale scommettereste? Avete già i risultati di sotto, ok? Quindi insomma c'è poco da vedere, da immaginarsi. Vedete com'è andata. Ok, questa è una sola colonna, la prima a sinistra. Cosa succede? Un piccolo pattern F qua in alto, un po' giù fino a circa metà, poi si va nella colonna accanto, si guarda un pochino anche lì. Nella seconda, la lettura sembra essere maggiore, eh? Cioè io guardo di più rispetto a, scusate, ma poi questo è sbagliato, è un'assunzione sbagliata. Cioè in realtà qui c'è un pattern nella prima figura a sinistra e poi c'è un altro trafiletto, quindi non è che è vuoto completamente quella pagina. Scusate. Nella terza, idem, insomma, vabbè, quello che loro dopo sottolineano è il fatto che c'è una tendenza a seguire sempre un po' lo stesso pattern, un po' la stessa strategia. Leggo i primi paragrafi in alto, cerco lì le informazioni più importanti, speriamo che ci siano, no? Ecco, noi che ci interessiamo appunto alla leggibilità delle informazioni, ci chiediamo, ok, vedi, allora se la gente legge così, è ok, va bene, è così che io ho messo le informazioni che ritenevo più importanti? Oppure le ho un po' diluite in fondo, per cui chissà, no? Può succedere che il lettore non li guardi. Nella parte inferiore di questa figura c'è un esempio specifico. Cioè, nella parte in alto nera e rossa e gialla e verde, questa mappa del calore riguarda un gruppo esteso di persone, quindi il comportamento di un gruppo di persone. Mentre nella parte in basso c'è un esempio, un singolo lettore che cerca le informazioni, ok? Giusto per capire, insomma. Quindi guarda, vedete, insomma, orizzontalmente, poi si interrompe. Questo è anche un pattern F, no? Va bene, allora, che dire ancora di questa ricerca, di questa figura? Loro cercano di vedere se il lettore, poi dopo, l'utente, loro lo chiamano utente, se l'utente dopo riesce a ricordarsi l'informazione più importante e quindi il logo, quindi chi è che lo dice? Il logo, poi trovano anche la pubblicità, che ovviamente è importante, no? Cioè, quindi nel quadratino mettono la pubblicità, se la guardano, controllano se la guardano, e poi le figure. E risulta che tutte queste cose vengono fatte molto poco, cioè i lettori, per quanto le abbiano guardate, quello lo sappiamo dai movimenti oculari, per quanto le abbiano guardate non si ricordano né di chi era il titolo, di che parlava, l'argomento, non se lo ricordano, guardano un po' i primi due paragrafi e non analizzano neanche la pubblicità, le figure. Quindi un lettore, come dire, è difficile. Sempre così? No, perché poi c'è il lettore interessato, quello che cerca un'informazione. C'è sicuramente una differenza tra chi legge per cercare o legge per avere un'informazione generale. Per cui, qui vedete in questa pagina, in questa slide vedete che altri ricercatori hanno ricercato su questo problema e hanno proposto delle visualizzazioni diverse, no? Allora, comincio dal fondo per dire, vedete che qualcuno dice no, ma non è un F, è uno Z, a parte, no? È come uno zigzag. Comunque, tutte, diciamo, queste rappresentazioni, visualizzazioni, dipende dal tipo di testo, dipende, no? Cioè, non è che tutti i testi sono uguali. Diciamo però che insomma c'è una certa condivisione del fatto che non si legge tutto, si legge a seconda un po' dei propri scopi, ma soltanto una parte. Cerchiamo sempre un po' di risparmiare, no? Di non dover fare troppa fatica durante la lettura. E questo in alto, vedete, si chiama il Gutenberg Diagram. E forse è più semplice, beh, si comincia dall'alto a sinistra e si finisce in basso a destra. La parte che si guarda meno è questa a sinistra in basso. Comunque si cerca di evitare qualcosa, diciamo. Poi ci sono altri pattern, c'è chi dice, cioè, si legge come in una torta e si guardano solo i titoletti. A spot, tic tic tic, non, cioè non li riproduco neanche queste figure, no? Soltanto in un caso questo pattern, commitment pattern, fa una lettura come quella che noi ci immaginiamo, in cui si fissa ogni parola della pagina e lo si fa, certo, se uno è molto motivato e è veramente interessato a quello che legge. Questi sono esempi presi da il sito, vedete in questo screenshot quali sono le parti lette su il comportamento delle tigri. Chi no, no, sinistra, c'è tutta una parte del testo che viene assolutamente letta. Stessa ricerca, insomma, in quella ricerca si fa un esame anche della lettura su telefonino. Qui non parte perché è soltanto uno screenshot, quindi se avete curiosità di vedere la rappresentazione, dovete andare sul sito online, cioè si può facilmente trovare. Ecco qui però, vedete, in questa pagina una lettura, sempre ad F, zic, zic e zic, che ci dimostra che gli anni passano, però poi dopo il tipo di lettura che noi facciamo è sempre molto limitato. Questa pagina ci mostra però un aspetto importante, cioè le differenze culturali, perché qui come sarà la lettura? Ci sarà un F? Se andate a vedere online riuscite a vederlo? Sì, ma naturalmente alla rovescia. Quindi c'è sempre un modo di lettura tipico che dipende anche dal modo in cui noi leggiamo, no? Cioè, quindi se io ho un tipo di scrittura che parte dal basso e va in alto, oppure va da destra a sinistra, da sinistra a destra, è molto probabile che anche il mio pattern abbia delle caratteristiche che riguardano appunto queste differenze. Ecco, quindi concluderei questa presentazione del pattern F, concluderei, insomma, no. Allora, proposta. Questo vi sarebbe un tentativo di integrare quanto detto. Qual è la parte su cui mettere le informazioni principali? Il quadrante in alto a sinistra, diciamo. Poi dopo la probabilità scende, quindi posso inserire, no, lo vedo da questo colore giallo, ma con una certa attenzione, tenendo presente che non è detto che venga elaborato, e poi ci sarà una parte che molto probabilmente ignorata. Ora, e quindi bisogna scrivere soltanto un pezzettino? No, ovviamente no. Ecco, però bisogna essere consapevoli che c'è questo rischio e anche fare in modo di avere un feedback. Cioè, scrivo il testo, poi magari a seconda di chi è il mio cliente, il mio utente, no? Cerco di farlo leggere a voce alta, sentire se legge tutto, cosa legge, se lo capisce, cosa elabora, cosa invece salta, no? Perché succede? Beh, succede quando nessuno si è preso la briga di prendersene cura, quindi ho di fronte un muro di testo, no? Allora, ci sono soprattutto. Ma secondo me anche a voi succede, è successo, no? Che avete trovato un testo enorme, no? Senza andare a casa, senza titoletti, senza. E leggere questa roba, non ce la faccio. Forse nelle istruzioni per GoToMeeting c'erano dei testi troppo stretti, troppo pieni di testo e non l'ho guardato con attenzione, vedete infatti che non ho imparato bene. Comunque, diciamo, è molto più probabile che succeda quando si ha di fronte un muro di testo. Quando si vuole essere efficiente, sì, cioè sbrigarsi, fare un po' alla svelta nei confronti di un testo che poi non ci interessa tanto, perché non sempre noi siamo disposti a leggere un testo come se lo studiassimo, no? Ci basta farci un'idea, un po' un'impressione. Se il designer, cioè chi produce il testo, non ci mostra una strada, l'utente ne trova una sua e economizza il più possibile. Invece dovremmo fare noi questo lavoro e questo occorre stabilire delle priorità nel testo, mettere le informazioni più importanti nei primi due paragrafi, usare titoli, titoletti, per dire guarda, stiamo parlando di questo, usare parole più importanti, delle keyword all'interno di questo testo e togliere quello che non è necessario. Ora, naturalmente questo nei confronti del lettore light, del lettore che ha difficoltà di lettura, però va aggiunto che anche il lettore bravo non sempre ha il tempo, la voglia e l'interesse per leggere tutto, quindi il problema c'è. Il problema c'è, riguarda certo soprattutto le situazioni in cui siamo noi che produciamo dei materiali, però riguarda anche la valutazione di testi e di materiali che noi usiamo, troviamo pronti, no? Pensate ai formulari, pensate alle richieste che vanno compilate, no? Che a volte presentano delle informazioni difficilissime da leggere. In primo luogo, quantitativamente così, no? Cioè, non, ancora non siamo entrati sul contenuto, cioè sul tipo di materiale, quanto è difficile capire, ne parleremo nella prossima settimana. Qui siamo ancora agli aspetti formali, quindi dove guardo, come cerco di trovare l'informazione più importante e di fare un'elaborazione veloce, breve, ma che mi consente di capire qualcosa, no? Quindi siamo solo lì e abbiamo già visto che ci possono essere tutta una serie di fattori che noi dobbiamo considerare quando produciamo dei testi. So, faccio un poster per spiegare come si fa. Ora, oggi mi viene in mente soltanto il lavare le mani, no? Quindi come si fa? No? Faccio un poster e devo tenere presente che non ci devo mettere 44 figure perché non lo so se ve ne hanno guardate, ok? Se ne scelgo 6, ne trovo 6 che sono veramente centrali, allora è fantastico, no? Le probabilità salgono. Comunque, ora chiudiamo questo discorso. Noi come produttori dobbiamo essere avvisati che esistono queste problematiche, come anche persone che utilizzano testi, informazioni di altri, no? Sappiamo valutare la leggibilità e quindi la possibile efficacia di questi strumenti. Bene, quindi ho finito la mia discussione sul pattern che trovo interessanti, poi ce ne sono tante insomma di ricerche su questo argomento. E quindi vi passo la parola per commenti. Allora, io avevo messo, non so se avete visto, adesso non vediamo più niente, non condividiamo più niente, chissà, forse possiamo condividere, no, ma non tocco, non faccio niente, ecco, vabbè, siamo lì. Allora, solo orale, allora, dunque, volevo dire che...